Sabato 15 agosto 1981, festa dell'Assunta, presso casa di Emma.
Versetto 17. Alcuni dei suoi discepoli si chiesero a vicenda: che significa quello che gli dice, ancora un poco e voi non mi vedrete, e di nuovo ancora un poco e mi vedrete, e perché io vado al Padre? E vedete che lo collega con il Padre, col suo andare al Padre.
Loro lo collegano con quanto lui
No,
aveva detto prima.
lui l'avrebbe detto, no? Lui va al Padre e appunto andando al Padre crea questo tempo di silenzio perché non parla più. Però ha seminato le sue parole nell'animo dei suoi apostoli. Quindi lui ha detto prima, capisce? Le parole che loro custodendo le avrebbe poi portate.
Beh, questo loro non possono capire ancora, però sono avvisati. Sanno che quando vedranno queste cose devono dire: ah, ce le aveva dette, è vero.
Cioè, adesso non possono capire,
Non
non
possono.
possono capire, però intanto sentono il problema. E già il fatto stesso di sentire il problema, vedi, le parole di Dio, anche se non capite, incominciano a mettersi in movimento, cominciano a farsi sentire il problema.
Poi l'importante è essere avvisati.
Essere avvisati. Poi, naturalmente, quando la luce si farà, ecco, e allora
Non
naturalmente.
c'è pericolo, essendo stati avvisati, non c'è pericolo di rimanere scandalizzati.
Certo. Quindi.
Quindi questo mi vedrete perché io vado al Padre, cioè questo mi vedrete va collegato alla sua andata al Padre.
Certo. Cioè, è una conseguenza del suo andare al Padre, perché se lui non va al Padre, non va al Padre, lui è sempre stato col Padre, no? Ma va al Padre per me. Se lui non va al Padre per
Cioè,
me,
scompare la sua presenza
perché
fisica.
prima di andare al Padre lui ci consegna al Padre, perlomeno consegna coloro che sono stati sempre con lui, no? Li consegna al Padre, cosa vuol dire che li consegna al Padre? E vuol dire che d'ora innanzi loro penderanno dal Padre. Ora, tutto questo è lezione per ognuno di noi. C'è un tempo in cui, ecco, il Cristo parla con noi, c'è un tempo in cui Cristo ci affida al Padre, affinché anche noi, ecco, guardiamo al Padre. È lì il tempo, il poco, quel tempo in cui Lui ci ha affidati al Padre fino ad arrivare alla conoscenza, a ricevere lo Spirito del Padre, noi abbiamo il tempo dell'attesa. E la creatura non si può volgere altrove, perché essendo tutta di Cristo, e poiché Cristo l'ha affidata al Padre, lei non vuole affidarsi ad altri, e non si vuole più ad altro. Ed è proprio in questa fedeltà, in questa attesa qui, capisci che l'anima è fatta capace di ricevere il dono dello Spirito.
Sabato scorso lei ha specificato, forse più un altro sabato, che in questa attesa, il risultato di questa attesa è la rivelazione del Padre.
Del padre e del
Il
figlio.
Padre ci rivela il Figlio
Certo.
e da entrambi viene lo Spirito.
Tutto viene
Quindi prima dello Spirito scopriamo il Figlio.
lì. Certo. Alla destra del padre. Guardi, quando Gesù parla della Pentecoste, la identifica con la venuta del padre e del figlio. Noi verremo e faremo abitazione.
No, adesso ho voluto precisare perché un'espressione che lei ha detto di nuovo mi scomodeggiava un pochino. Cioè lei ha detto, in attesa dello Spirito dal Padre, allora mi vedrete. Quasi
Certo.
come prima lo Spirito e poi lui.
Pensavo all'importanza di custodire le parole, cioè ogni parola custodita arriverà alla rivelazione, alla luce.
La parola di Dio è un seme, è un seme che porta un certo frutto. Ecco. Ora, noi non siamo noi che conosciamo Dio, che possiamo scoprire Dio, è Dio che si rivela a noi. E come si rivela? Si rivela parlando a noi. Ecco, quindi Dio parla, e parlando si rivela se noi accogliamo le sue parole. e le custodiamo, come faceva la Madonna. Ecco. Se noi ascoltiamo e poi non basta ascoltare, bisogna custodire e poi non basta custodire, bisogna desiderare di capire, capite? E poi non basta desiderare di capire perché la luce ci viene da Dio. Però tutto questo forma in noi, forma in noi l'anima, capite? Capace di accogliere, perché beati puri di cuore, perché questi vedranno Dio. Ora, noi siamo molto impuri, siamo molto inquinati. La purezza sta nella totalità di pensiero rivolto a Dio. Ora, quando noi invece abbiamo un pensiero che continuamente è distratto, che continuamente è portato via dalle cose superficiali, che continuamente è naturalmente è incapace il nostro pensiero di accogliere la rivelazione di Dio. Non è che Dio non si manifesta, Dio è già tra noi, Dio è presente con noi, Dio parla a noi, siamo noi che non lo vediamo. E come mai io non lo vedo, Signore, che tu sei presente e non ti vedo? Come mai? Ma perché continuamente siamo in movimento, continuamente siamo in agitazione. È come se andassimo a trovare una persona e poi continuamente noi fossimo noi a parlare, a chiacchierare, ad agitarci, a muoverci, a uscire, a entrare, eccetera, e non avessimo un istante di tempo per fermarci a sentire quel che ha da dirci. Ma noi sostanzialmente siamo quello. Siamo delle creature in continua mutazione, con un pensiero che continuamente si divaga e quindi non è capace. Ora, poi abbiamo detto, Dio è verità e come verità è profondità, quindi richiede tanta dedizione, non si trova in superficie. Noi invece siamo in superficie. Ora, in superficie siamo continuamente oscillanti da una cosa all'altra. Ecco. Allora, Dio, Cristo, parlando a noi, incomincia a raccogliere le potenze della nostra anima, a poco per volta, però, e a rendersi capaci di restare fermi col suo pensiero, capisci? Di restare fermi in fermi quel tanto necessario per arrivare a ricevere il suo pensiero, a ricevere il suo spirito, a ricevere la rivelazione della sua presenza.
Ma ci sarà sempre questo lascio il tempo tra lui che parla e noi che intendiamo?
No, lei capisce che il tempo è una cosa molto relativa, diciamo, è molto relativa a quello che portiamo dentro di noi. Se lei studia una lingua straniera, le prime parole, comincia a mettere le prime parole, poi per capire ci mette del tempo. Sente una parola e poi deve collegarla con quello che porta dentro, ma ne ha poche, ci vuole tanto tempo per arrivare a capire. Ecco, e tanto è. Più accumula dentro di sé delle parole, e più diventa veloce l'intelligenza delle parole che arrivano. Quindi direi tutto è relativo a quello che noi abbiamo immagazzinato nella nostra anima. Se noi abbiamo immagazzinato tanto di Dio, i tempi si accorciano molto. Se invece abbiamo immagazzinato poco di Dio, i tempi diventano molto lunghi, perché mi diventa molto difficile, perché ho poco dentro. L'intelligenza viene dall'interno, non viene dall'esterno. È chiaro? Dipende quindi da quello che noi abbiamo interiorizzato. Più abbiamo interiorizzato cose di Dio, e più diventiamo veloci nel capire le cose di Dio. Se quindi attualmente il tempo è lungo, quello è il segno, il termometro, che noi abbiamo immagazzinato relativamente poco.
Però immagazzinare, come dice, immagazzinare...
Parlo di Dio, cose di
Dio.
Cioè
non vuole dire... prendere parte a molte iniziative, cioè io in un bosco potrei rimanere in un bosco per 2 anni, però immagazzinare moltissimo di Dio, non è detto che devo fare determinate esperienze, venire a contatto con determinate persone.
Parole di Dio, ho detto, bisogna immagazzinare parole di Dio, e le parole di Dio si immagazzinano come? Ecco, raccogliendo quello che Dio dice di sé, non mica facendo noi. Raccogliendo quello che Dio dice di sé, Dio però parla di sé a noi. Noi immagazziniamo, ritorno alla lingua straniera, no? Come immagazzino una lingua straniera? Immagazzino una lingua straniera in quanto impara una lingua, impara una parola, ma la impara in quanto la confronta con qualche cosa che ha già dentro di sé. Per cui casa, adesso trovo la parola maison, lo metto uguale, maison uguale casa, ho capito, adesso quella, ecco. Quando sento dire maison, casa, ecco, capito? L'ho immagazzinato in quanto ho messo un uguale con quello che avevo dentro. Dentro avevo casa. Mi è arrivata una parola nuova, maison, l'ho avvicinata, ho messo uguale, adesso ecco. Quello stesso, dentro noi abbiamo Dio, abbiamo lo spirito di Dio. arrivano parole di Dio, adesso devi metterle uguale. Se tu non metti uguale non immagazzini mica niente. Quindi si tratta di interiorizzare la parola di Dio con lo spirito di Dio, con il verbo di Dio che portiamo dentro di noi. Fin tanto che noi non abbiamo messo questo uguale, spirito di Dio dentro, e fin tanto che lo spirito di Dio dentro mi dice, salute, vuol dire questo, capito? Io non ho immagazzinato, ho memorizzato così, come posso fare con il registratore, ma questo non mi dà mica intelligenza. L'intelligenza viene dallo spirito, ma bisogna aver raccolto in Dio, bisogna aver, capito? Ecco.
È un pratica appunto l'ascolto di cui parla Gesù quando dice a Maria, scelto la parte di Dio.
Certo, certo, certo. L'essenziale è questo. Ascoltare, ecco, ascoltare nel, ecco, ascoltare nel desiderio di capire che cosa Dio dice di sé, perché dobbiamo, noi possiamo anche ascoltare con tante altre intenzioni. Possiamo magari ascoltare per, non so, capire una lezione morale, per, non so, un comportamento esterno, eccetera. Ecco, dobbiamo invece ascoltare, cioè, Dio mi sta parlando di sé. Signore, che cosa mi dici di te? Perché quello che mi interessa è te. Cosa mi dici di te in questa parola, in questa tua parola? Ecco, dobbiamo arrivare a avere questa percezione qui. Dio ci sta parlando di sé, non sta parlando di altro, sta parlando di sé a noi. Ecco, e noi immagazziniamo nella misura in cui, ecco, Maria, vero, custodiva, meditava tutte le cose che riguardavano suo figlio. Perché? Per capire suo figlio. Perché, vero, attraverso tutte le lezioni che Dio ci fa arrivare, ci parla di sé a noi. Quando il Signore dice, vero, quando sei invitato a nozze, non sedete al primo posto, eccetera, quanto, dà una buona lezione di Galateo, io posso anche intendere la lezione di Galateo. Ecco, Signore, che cosa mi dici di te attraverso questa parola? E fin tanto che io non arrivo a capire che cosa lui mi dice di sé in questo, io non ho capito la lezione di Dio e non ho immagazzinato niente. Anche se, come dico, d'ora in avanti io mi regolerò così, 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 eccetera. Ma se è soltanto un tuo comportamento, non hai capito. Dobbiamo tenere presente che, però, attraverso le sue parole, Dio rivela se stesso a noi. Ecco, rivelando se stesso, non fa altro che riversare la sua eternità in noi. Nella misura in cui noi raccogliamo le sue parole nel suo spirito, nel suo pensiero, ecco che noi, capito, immagazziniamo e quindi si forma in noi quella capacità di intendere le parole di Dio. E più noi abbiamo immagazzinato e più diventiamo, diciamo, apriamo i tempi dell'intelligenza.
Prima di arrivare alla scoperta di avere lui che parla in noi,
certo,
e allora diventa la nostra lingua immediata.
Certo.
Allora non c'è più tempo.
Certo. Sparisce il tempo, resta l'eternità.
Se date parte del tempo è segno, quindi deve sparire. Ida?
Io volevo fare solo una domanda, che magari non ha niente a che fare con questo. Volevo solo così, cioè si può credere nell'uomo se non si crede in Dio?
No. No. Basta così?
Sì, mi basta.
Vabbè, sì.
Sta fresco, lei.
Anche quello era un problema del campo di
Dio.
Sì. Ma gli ha detto Gesù queste parole, una parola di poco in materia, adesso sono ripetute le stesse parole dagli apostoli.
Che cosa vuol dire? Cioè,
cerca
il significato. Cerca il significato. Vuol dire che avevano amore. Perché ha detto che quando c'è l'amore, cioè c'è la presenza in noi della persona amata, e quindi lo spirito di Dio, no? Noi ci interessiamo del significato. Capito? L'argomento della domenica, vero? Domani. Cioè, l'argomento era quello. Ma ci sono tra voi alcuni che non credono. Tra voi che ascoltate. Quindi, quando non si crede, non ci si preoccupa di intendere il significato. Ci ferma la carne. L'impressione. Qui desideravano capire il significato. Vuol dire che avevano amore per lui, si preoccupavano. Cosa vuol dire? Quindi quando noi, vero, amiamo Dio e abbiamo lo spirito di Dio, ho detto già prima, vero, noi sentiamo il bisogno di capire che cosa vuol dire. Mi ha fatto arrivare questo, che cosa vuol dire? Non mi interessa la creatura, quello che avviene nella natura, il cavio. No, Dio, che cosa vuol dire? Di sé, a me. Ecco, capito? Perché c'è interesse per conoscere Dio. Se c'è interesse per conoscere Dio, vuol dire che siamo attratti dal Padre. E quindi vuol dire che abbiamo la vocazione alla vita eterna.
Sì, c'è molta differenza da questo linguaggio duro e chi può comprendere.
Sì, certo.
Un salto.
Ci sono 10 capitoli. Ci sono 10 capitoli.
Dal sesto al
Marco?
10 anni.
No, Maria Pia?
Ancora appunto questo non intendere degli apostoli.
Però il desiderio.
Però il desiderio.
Però il desiderio. Quello che conta è il desiderio. Sì, perché quello che conta è il desiderio. Se c'è desiderio vuol dire che si appartiene, che si è attratti. Poi la risposta viene da Dio, non viene da noi, non dipende mica da noi. L'importante è che ci sia questo desiderio. Il desiderio della fame, eccetera. Chiudiamo qui, no? 2 minuti di silenzio.
La preoccupazione che devo sempre avere di capire quello che il Signore vuole dire di sé. Superare sempre le presenze fisiche alla ricerca della presenza spirituale e custodire appunto la parola che vuole fosse con desiderio di capire quello che Dio.
Sapendo che in tutte le cose Dio, ecco, mi parla di sé. Sì, bisogna averlo individuato ben chiaro, perché altrimenti noi rivestiamo le opere di Dio delle nostre intenzioni. Dio naturalmente opera per poi correggere tutto quanto, però c'è un certo punto di
materia.
Io
vorrei chiedere soprattutto al Signore il dono di desiderare tanto di conoscere.
Certo. Cina.
Di essere molto attenti a quel che si dice e non smarrirci quando nel tempo che parte non ci parli.
Certo.
Ma tu poter restare fedele e sapere che anche questo è un tempo suo.
Certo. Che Dio è presente anche nel silenzio, soprattutto nel silenzio, quando sembra che lui non ci sia, se custodiamo le sue parole. Allora lo sappiamo. Marco?
Io vorrei solo chiedere aiuto per non avere fretta, per non voler fare i passi fermi della gamba, per non avere aspirazioni troppo alte che poi non fanno.
Sì, sì. Chi crede non abbia fretta. Chi crede non abbia fretta.
Bisogna aspirare a cose alte, no?
Sì.
Non in fretta.
Perché sì?
Maria, un foglietto?
No, perché io volevo già capire il significato di legarmi le scarpe.
Ma quello non è un'ispirazione
anche. Per lui si chiede tutto, anche la pelle. Io ho preso.
Ma quello non è un'ispirazione alta.
Ma lei ha poco tempo.
Mi vedato. Lui che ci dà tanto.
Sappiamo
lui. L'abbiamo detto adesso.
No, ma è quello che dico sempre io, che ho poco tempo.
No, appunto, io l'ho detto perché sempre lei.
Che
non
abbiamo tanto tempo. Anche se il tempo poi, anche se poi il tempo è in mano sua e non sappiamo. Ma comunque, io so che per me c'è poco tempo quello affrontato. Voi potete presumere di vivere fino a 100 anni, io anche, ma io se vivo fino a 100 anni ce n'ho di meno.
Iniziamo ancora con la frase, una cosa sola è importante, l'ascolto di Dio. Pensavo che se io semplificavo che non sembravo tanto come se quando l'anno non si vede
bisogna dare molto tempo all'ascolto e per mettersi in ascolto bisogna far silenzio, far tacere ogni altra voce, far tacere ogni altra voce. Siamo due?
Sì.
Pensavo che i tempi sono di Dio e io devo imparare a
ascoltare.
Sì. Far crescere il desiderio di conoscere.
Signora?
Pensavo ai bisogni.
Ai bisogni.
se ci sono tanti bisogni.
Tanti bisogni. Bisogna semplificare molto arrivando ad averne uno solo. Quando abbiamo uno solo è finito.
Sì, Dio ci promette lo spirito, ma ci chiede fedeltà e amore, interesse.
Interesse. Interesse.
E Dio ci annuncia una tappa che è necessaria se vogliamo arrivare a conoscere il Padre e vedere Lui com'è, no?
Sì, in un certo momento attraverso quella tappa Lui praticamente ci impegna con il Padre, capisci? A tu per tu col Padre, sapendo che il Padre ti ama, quindi vuole manifestarsi. Quando uno ama vuole prendersi presente, no? Amare vuol dire desiderare la presenza. Il Padre ti ama, sappilo, e Dio ti consegna a Lui. Adesso aggiungo.
Ecco, annunciandomi che c'è questa tappa necessaria, lo fa per suscitare in me i desideri di quella tappa.
Certo, sì.
Anche se può fare un po' paura, però paura nel senso che, cioè, uno deve contare su di lui, però, tanto c'è quella tappa.
Solo su di lui.
Perché se uno vuole arrivare là, per forza deve passare lì. E allora questo annuncio è un aiuto, no? Per interpretare magari... Cioè per desiderare quello che deve avvenire, cioè, quindi quando arrivi che ti trovi preparato.
Se basta il desiderio. O per buttarti in quello.
Solo il tempo lo fa determinare lui, io devo sfruttarlo, no?
Potrebbe anche darci questa parola qui. Va bene.
Fine dell'incontro. Sabato 5 marzo 1988. Presso casa di preghiera, Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 17, ciclo B.
Posso ancora essere? Alcuni dei suoi discepoli si chiesero a vicenda: che significa quello che gli dice ancora un poco e non mi vedrete, e di nuovo ancora un poco e mi vedrete, e perché io vado al Padre?
Dovevo venire all'incontro di stasera.
Doveva
venire l'incontro di stasera. L'abbiamo sentito adesso, loro non capiscono. Quindi, e non osavano nemmeno chiedergli spiegazione. E questo che è strano, questa soggezione che i discepoli avevano nei suoi confronti.
Comunque, ovviamente, sono parole molto difficili, perché... Dette dopo è una. Ma
credo,
dette prima, quindi dice, non vedete più perché vado al Padre, capito?
No, sono difficili anche per noi che pure abbiamo sentito tante più cose di quelle che hanno sentito loro, perché noi solitamente diciamo, quelli lì erano col Cristo, noi invece. Noi abbiamo sentito più cose ancora di quelle che avevano sentito loro. Perché noi abbiamo sentito poi. Tutta quella che è stata la conoscenza di tanti.
Perché poi dopo lui stesso dice, se io non me ne vado non può venire lo spirito, che vuol dire che è una presenza fisica, ma certamente mi diventa di ostacolo. Perché io mi accontento della presenza fisica, infatti noi viviamo di presenza. E fino a che lui è presente fisicamente, io mi accontento di quella presenza. Cioè, cosa vuol dire? Che io riferisco le cose alla sua presenza fisica, io sono soddisfatto.
Non ci dice che non viviamo di presenza. Dice che viviamo in presenza, ma interiore.
Certo, perché qui si tratta di arrivare a quella vera presenza, capisci? Che non è una presenza fisica. Perché siccome viviamo di presenze, quando io ho fisicamente presente, uno mi accontenta di quella presenza lì. Non vado a notte.
E dico lo conosco.
E dico lo conosco, capisci? Già. Ma noi siamo sentimentalmente, tu sei soddisfatto in quanto una, capisci, la persona che tu ami ti è presente. E ti fermi lì. E non arrivi mica più l'altra presenza. Allora, sai, ecco il Cristo che ti dice, nel senso che io me ne vado, altrimenti non può venire a voi lo spirito di verità, quello spirito, quella presenza che resterà sempre, perché quella fisica non resta sempre, invece la presenza spirito, quella resta
sempre. E anche con le persone che
conosciamo. E ti deve far maturare, capisci, questa presenza fisica, spirituale.
Anche con le persone che crediamo di conoscere, che amiamo, eccetera, noi dovremmo cercare di arrivare a Dio il più presto per conoscerlo.
E soltanto in Dio tu hai la vera conoscenza, soltanto in Dio. Lì è vera conoscenza, quindi una coscienza eterna, quindi vita eterna. Il resto invece sei sempre soggetto, capisci, ai mutamenti, subisci dei mutamenti, non puoi. Ecco.
Quindi per noi quello ancora un poco si riferisce al tempo, ancora un po' di tempo.
E il poco è tempo, si capisce, no? È un tempo, perché è un passaggio proprio dal tempo all'eternità. E quel passaggio dal tempo all'eternità è un tempo, mi capisci? Io dico, quando tu... conosci, capisci, è un lampo, ma prima di capire c'è lo spazio tra il non capire e il capire, e quello è tempo. Quando capisci, in quanto capisci, quello diventa di eternità.
Sì, prima di capire invece...
E prima di capire invece sento il tempo.
Nel tempo, sì.
Ora, c'è un salto quindi, capisci, tra il non capire e il capire. Sì. E attraverso questo salto tu praticamente entri nell'eternità. Perché quando tu capisci la verità, sei nell'eternità. La verità è eterna. Quando io invece, capisci, le cose le riferisco soltanto a delle presenze fisiche, a delle presenze soggette al tempo, quindi le cose mutano, io sono nel tempo, non sono nell'eterno. Quindi ogni conoscenza riferita soltanto alle nostre esperienze, capito, mi trattiene nel tempo, capito? È soltanto quello che si conosce in Dio che diventa vita eterna. Quello che si conosce in Dio, però, essendo verità assoluta, quindi eterna, è immutabile. Ora, in quella verità lì ho la possibilità di conoscere tutte le cose, infatti lo Spirito vi condurrà a vedere la verità in tutto, e quindi di recuperare tutto in questo eterno presente, d'accordo?
Sì, ma se un po' di confusione su ancora
dillo,
che non sono mia chiara,
ma dillo la confusione.
Cioè, per mi sembra di vedere, no, questo ancora un poco su quello che è stata la vita del Cristo, quindi tutti i passaggi, di vederlo abbastanza chiaro, però con questa domanda ai discepoli. E siamo ognuno di noi che deve vederlo nella propria vita, no? Quindi, oppure dobbiamo meditarlo su quello che è stato?
No. Anche la stessa Pentecoste, che è avvenuta per i discepoli, non va capita storicamente, quello è ancora un segno per ognuno di noi. Un segno perché la Pentecoste è sempre personale.
Quindi questo di verità, bisogna
lo Spirito di verità è essenzialmente. Infatti dice, come mai dice, ti farei conoscere da noi e non più dal mondo? Che vuol dire? Che tu lo vedi, tutti quelli che sono attorno a te non lo vedono, quindi è essenzialmente personale. Quindi ti farei conoscere da noi e non dal mondo. Come può succedere? E già non è più una presenza fisica. Se io vedo una presenza fisica, anche Raffaella vede la presenza fisica, anche Fabio vede la presenza fisica, anche lì, tutti quanti vedono, perché è una presenza fisica. Sì. Ma se è una presenza spirituale, e chi vede la presenza spirituale può essere vicinissimo ad un altro e l'altro non vedere niente. Quindi è una cosa personale. Ora, la spiritualità è sentimento personale.
Quindi bisogna accorgersi di questa presenza
quindi
fisica.
Tutti questi passaggi che sono venuti, diciamo, nella vita del Cristo, fino a Pentecoste, sono tutte lezioni personali per ognuno di noi. Perché questo si realizzi nella nostra vita. Quindi sono educazione, capisci? Personale per ognuno di noi per giungere a questa presenza, a questa Pentecoste.
Sì, questo non è un pensare a noi stessi, un vedere.
No, e tu arrivi a Pentecoste pensando a quello che Cristo ha detto. Tu pensi a te stesso, tu resti fermo alle tue presenze. Tu invece ti impegni in quello che ancora non capisci, quello che ti fa tribolare. Capisci? Qualche è la situazione che dice, ma proprio lì ci fa pensare. È proprio quello, capisci? È proprio quello che ti fa pensare. Perché non lo capisci.
Perché lì c'è la...
Ora, quando tu ti impegni a capire, ecco, tu ti dedichi, è un atto d'amore, capisci? L'offerta a colui che ti sta parlando. Quindi quando tu ti offri a colui che ti sta parlando, tu superi il peso di te stesso. Perché ti offre l'altro, e allora ricevi la comunicazione. Capisci? Se tu invece pensi a te stesso, tu ti chiudi e non ricevi più. Va bene, grazie.
Questi poco prima e poco dopo è il tratto di strada in cui ci sono le tappe che noi dobbiamo fare, no?
Certo.
E queste tappe, questi passaggi, noi li facciamo seguendo la parola.
È solo la parola che mi conduce. Sì, io seguo in quanto cerco di capire.
Sto vedendo bene. E anche questa purezza di dedizione che è richiesta per la luce.
Io posso essere disturbato, in questo raccoglimento posso essere disturbato da tanti rumori, da tante parole che porto dentro di me che mi impediscono questo raccoglimento puro, mi spiego, in queste parole del Signore. E allora ho molta difficoltà, e allora l'agonia si prolunga, il tempo si prolunga. Questo poco può diventare molto, lunghissimo, perché sono tanto disturbato. Se invece però sono molto puro, sono molto libero da tutto, però tutto è stato messo di me a tacere, può essere un istante.
Ma questa purezza non è la parola di Dio che fa la
purezza? Certo, si capisce,
eccetera.
Ma io posso non avere soltanto la parola di Dio, Guido.
questo, in questo intervallo mi sembra, cioè non so chi era,
sì.
In questo intervallo cioè tra il momento in cui si perde la presenza
fisica
a quello in cui
ricevi la presenza spirituale,
alla presenza spirituale, Gesù ti dice abbiate pazienza, che con la pazienza
conquisterete le vostre.
Quindi uno si fortifica in quella maniera.
Si capisce. Sempre sulla parola, vedi, perché se lui non avesse parlato, tu no, capisci? Prima di tutto non ti immagineresti nemmeno che ti devi impegnare in quel campo lì, capisci?
No, perché poi
è sulla sua parola.
Lo fa subito, magari come sbaglia, fa poi allora quando lo capisce che certo. Bisogna andare a tingere lì certo. Per poter, allora
capisci. Si fine?
Sa.
Certo.
Quando non siamo ancora illuminati dallo spirito, nella nostra mente regna la confusione. E allora dobbiamo vivere nella fede, in attesa di comprendere.
No, il primo tempo, quando si illumina lo spirito, regna la luce. Il primo tempo, quando non si è illuminato, regna la luce. Perché il bambino capisce già tutto. Perché la realtà è quella che vede, che tocca. Lui è sicuro, mi capisci? Per un certo tempo della nostra vita noi siamo sicuri. La realtà è quella lì. Quando diciamo i piedi per terra, è la realtà è quella. E noi siamo sicuri. Poi in un certo momento incomincia a dubitare, perché le cose non sono proprio così, capisci? E lei comincia alla faccenda di inclinarsi. A un certo punto ti salto tu in aria, a un certo arrivo non capisci più niente. Ma parte da un principio in cui tu capisci tutto, perché noi confondiamo la realtà con quel che vediamo e tocchiamo. Ah no, la realtà è quella. Il tale ha fatto questo, il tale ha fatto quello, questo qui è delinquente, questo qui è un santo, questo qui è... La realtà è quella, lo capisco. Poi arriva un momento in cui, punto interrogativo, capisci? Le creature, il dubbio, la cosa, a un certo punto non capisci proprio niente.
Quando non c'è più il Signore, cioè non si fa sentire.
No, ma è Dio stesso che ti sconvolge tutte le tue sicurezze, perché ti deve portare la vera sicurezza, perché la prima sicurezza era fasulla, era nel pensiero nostro io. Il bambino che è sicuro perché, e noi che siamo sicuri perché, ma perché le cose sono così. Noi diciamo, le cose sono così, e quello che io vedo tocco, no, quel che tu vedi tocco non è. È soltanto una visione parziale. Dico molto sempre, vai a pescare nel fiume, peschi due pesci, dici, ah, nel fiume c'erano due pesci. Tu hai pescato due pesi, nel fiume c'erano tanti pesi. Noi diciamo che io vedo e tocco, quindi il mondo è così. Ecco il primo. Noi crediamo sicuri. Ah, perché io ho toccato questo, io ho fatto questa esperienza, capisco. E quando volte diciamo così, guarda, prendi la tale medicina, ti fa proprio bene, io l'ho preso e l'altro prende la medicina e ti fa proprio bene, rovescio. Ognuno giudica in base a quella esperienza che ha fatto ed è sicuro. Oh, quello lì fa... E poi prende caso. Allora, poi incomincia, ed è Dio che opera. E lì comincia, capisci, a toglierti i mattoni della tua costruzione. Togli uno, togli l'altro, e c'è una costruzione va giù. Precipita, e allora a quel punto non capisci più niente. Ma lo fa per portarti, mi spiego, ecco, a cogliere il vero punto di luce, il vero punto di sicurezza, il vero punto di fisso di riferimento. Ecco, per cui le cose non sono più così perché tu le vedi. Arriva un momento in cui le cose sono così perché Dio è così. Allora qui ti sei inserita, mi spiego, hai capito, nella vera conoscenza.
Non dobbiamo lasciarci perdere, perché se ci scoraggiamo talmente da
noi
interessarci, allora lì non so.
Ma se ti lasci perdere è tutto finito, perché se ti lasci perdere allora incominci a fare la lagna di fronte a una porta chiusa, capisci? Come dici, oh, mammi qui, mammi là, prima aveva questo, ti sono anche quella, è finito. No, è sempre bisogna quella fiducia sulla parola di Dio, cioè capire che in tutto è opera di Dio, che anche queste crisi sono opere di Dio per farti maturare, e allora c'è di tutto da Dio, capito?
Loro si domandano cosa vuol dire io ad aiutarmi, però vedono molte parti.
Perché lui collega, e qui ancora un poco non mi vedete, e un altro poco mi vedete, perché io vado al padre. Vanno collegate le cose, quel poco è riferito a lui va al padre, capito? Sono parole meravigliose, ma vanno assimilate, capito? Forza.
Però loro vedono molte parole a cui fare riferimento rispetto al fatto che lui e il padre sono una cosa sola. Quindi penso che forse è così incomprensibile per loro questa frase.
Guarda, la cosa è l'uovo di Colombo. Prima di capisci niente, anche se tu senti, quando l'hai visto, ma è facilissimo. Quando l'hai visto,
come lui, ma
come
lui? A quel punto lì non capivano proprio.
Come non capivano? Non potevano mica, perché lo spirito non è ancora dato. È lo spirito che ti illumina, capisci? Fino a che lo spirito non vede, tu senti le cose, non le puoi smentire, però non le capisci. Quando arriva, ti ah, già è semplice. Quando vedi tutti i problemi risolti diventano semplici, ma è prima, capisci? Magari ci vuole quella piccola idea, quella, già non ci pensavo, ma è tutto lì. Lo dico loro.
Quindi per noi è un po' più facile capire, nel senso che noi ci è dato di vedere storicamente che poi Gesù è risorto e è andato al Padre.
Sì, ma anche quello, per noi è un passaggio, anche quello è un segno, anche quello è un segno, ma penso un po' quanti si dicono, questi sono gli apostoli, le Pentecoste, guarda, ma chi dice questo è un segno per la mia vita personale?
Sì, certo, sai. Però i discepoli non avevano nemmeno questo segno, c'è cioè un uomo no, che diceva io adesso vado al Padre,
certo.
Quindi era...
Certo.
Doveva ancora essere scritto.
Ma perché si dice che è semplice, quello dopo è tanto difficile?
Esatto. Il luogo di Colombo, perché sei molto semplice.
No, è un
ma il luogo di Colombo, stai tranquillo.
Ma come tu?
Come non è l'uomo di Colombo? Non sei l'uomo di Colombo?
È quello che si rompe per fare sì.
E già, si capisce? Rompe.
Ma certo. Se tu non lo sai, provi mille volte, ma non ci sta mai.
Non sta su.
Ma se uno lo prende in tasca.
Oh, già, grazie per la frittata.
Ma niente, non fai la frittata. Non proprio violentemente, no? No, ma anche
non lo fai sordo.
Ma no,
prima di farlo vuoto.
Certo.
No, ma anche crudo, anche
crudo sta.
Sì, perché rompi solo un po' la punta.
Non
fare forse.
Perché molto è molto umano, no? Cioè il fatto che questi qua si chiedono tra di loro e non sono capaci a lui, no? Cioè, andare da lui e dirgli
perché
tu dici che un po' di meno,
infatti lucidamente che quando ho parlato che io me ne vado vi siete presi di tristezza, le cose che ho riempito di tristezza invece di interrogarmi dove vai, ecco, lui parla per essere interrogato, perché è lui che parla e anche lui che ti fa capire, ma però la fase difficile c'è sempre questa, passare dal ricevimento della parola al alzare gli occhi a colui che mi ha detto la parola per ricevere da lui la luce sulla parola che mi ha detto.
Ma non sarà che avevano anche timore di essere, cioè dato che altre volte ha fatto stare zitti i suoi interlocutori, no? Non è che sarebbe giustamente come diceva. Le cose che dite lui nessun altro da mai.
Sì, poi dopo era un essere talmente superiore, cioè che avvertivo, mi spiego, Pietro quando lui gli fa la pesca miracolosa, è Pietro che dice allontanati da me perché sono peccatore, e questa sensazione del, capisci, ecco, della distanza, capisci che c'è, capisci? Vabbè.
Aspettati.
Oh, io aspetto.
No, stavo questo del perché me ne vado al Padre, no? Cioè lui in sostanza questo lo dice come sempre, perché dobbiamo fare anche noi la stessa cosa in questo momento. Questo andare al Padre alla fine significa immergerci completamente nel pensiero del Padre e non diventare una cosa.
È la stessa cosa del Dio creatore che crea la creazione in sei giorni, fa l'uomo e poi si ritira nel sabato in silenzio.
Aspettando questo che si maturi.
È lui che va al Padre affinché noi andiamo al Padre. Sì.
La presenza fisica del Cristo praticamente è la nostra presa di coscienza del pensiero di Dio in noi?
No, la presa di coscienza è già una conseguenza, cioè la presenza fisica è la parola di Dio che arriva a te.
Ah,
è l'annuncio, è un segno, quello è la presa di Dio è un segno. Questo segno, in quanto è segno, allora richiede a te un'intelligenza. Allora chiede una dedizione per arrivare a cosa significa questo. Per cui c'è la presenza fisica, poi punto interrogativo, cosa significa? E molte volte tra la presenza fisica e punto interrogativo passa magari tutta una vita. E tu, presenza fisica, ma non metti punto interrogativo, non interroghi, perché ti accontenti la presenza fisica. Poi la presenza fisica non ti delude, delusa, allora siccome non supportiamo i cambiamenti, allora punto interrogativo. E Dio che ti costringe? A me punto negativo da là non l'hai messo, te lo metterò già prima, capito? Per arrivare con l'intelligenza. L'intelligenza è la scoperta della presenza, del pensiero, la presenza del pensiero in noi, che coincide con, per cui il Cristo tra noi, e rivelazione, dicevo, della presenza del pensiero di Dio in noi come pensiero di Dio, figlio di Dio, capito? C'è un passaggio dello spirito. Tu passi dalla presenza fisica alla presenza già spirituale, diciamo, capite? Un pensiero che credo fosse mio, invece non è il pensiero di Dio. E poi dopo di qui, poi dopo il rapporto tra la presenza di Dio e il Padre, la presenza di Dio e Dio, il rapporto di questo pensiero che già porta in te, Gesù e Dio. D'accordo?
Questo pensiero di Dio in noi, cioè, è necessario che se ne vada, io non riesco a capire questo, perché io vada dove questo pensiero.
Perché lo devi attingere, ecco, perché devi vedere, perché il pensiero di Dio, in quanto pensiero di Dio, tu non lo conosci ancora. Tu conosci la cosa in quanto la vedi nella sua causa. la causa, io tengo il termine causa per dire, no? La causa è di questo pensiero di Dio e il Padre e Dio stesso. È vero che tu non vedi come questo pensiero di Dio procede e se è generato dal Padre, ecco, tu non capisci. Costanti in questa presenza del pensiero di Dio in te, capito? Però non vedi ancora questo rapporto che c'è, perché non vedi come. D'accordo? Guarda, la sorgente, ecco, della vera intelligenza è sempre quello che viene dalla causa. Tu conoscendo la causa dici, ah già, fa quello aspetto di, fa quello che, ecco, perché è così. Allora qui hai la vera conoscenza, d'accordo?
La scena di questi discepoli che si interrogano sul significato delle parole di Gesù, ecco, mi sembra che sia la lezione centrale di questo versetto, no? Qui è un invito anche noi a interrogarci sul significato, perché le parole vanno capite, sì.
Certo. Tutti silenzi.
Anche. È la parola di Dio che si fa nel passaggio, sì. L'importante è stare nella parola.
Certo.
Ma non vedo questo, ma credo che sia detto che bisogna mettere tutto a tacere, tutto a tacere. E stare nella parola vuol dire stare solamente più nel pensiero di questa parola, perché anche le parole...
La parola mi fa pensare, ah?
Perché la parola mi fa
pensare. La parola è una proposta, mi propone, ecco. Io resto in quanto...
Però io devo passare il segno, la parola, certo. Come segno per stare nel...
Guido, uno?
Sì,
Tuo pensiero?
Deve avere pazienza fino a quando non si riesce a avere
questa luce.
Questa luce
viene da Dio. Certo, che fine?
Il nostro perché nel Signore aveva risposta.
Certo.
Dio ci manda i segni affinché noi interroghiamo Lui.
Certo, perché... certo. Quindi c'è il segno, c'è l'interrogazione e poi c'è la luce. Sì. La luce che viene. Senza interrogazione non si arriva alla luce.
Questo ci anticipa tutto quello che dobbiamo...
Sì, certo. La parola non anticipa. Se noi ci dedichiamo alla parola, allora poi dopo giungiamo, cioè viviamo e giungiamo quindi alla luce.
Se ci fermiamo piano sul piano orizzontale non abbiamo nessuna vera conoscenza.
No.
Solo in Dio abbiamo solo. Vera conoscenza perché diventa anche conoscenza eterna.
Sì, quello che è vero è eterno.
Appunto,
noi diciamo, non sperimentiamo l'eternità perché viviamo in cose che non sono vere. Perché sono tanto segni non sono veri, sì, dico la verità. Quando attingiamo una verità, la verità è eterna ed è universale. 2 più 2 fa 4, una verità relativa, sì, siamo più d'accordo. Però già lì, perché sono tutte concessioni che ci fanno, bisogna capire che è vera 2000 anni fa, 2 più 2 fa 4, è vera in qualunque luogo uno si trovi. Ecco, sono già segni di verità, capito?
Sì,
sì.
Sì. Ancora un po' che mi vedrete di nuovo. E come dire, ancora un po' che mi conoscerete e a quel punto lì mi vedrete, perché... con Dio, prima si conosce,
prima si conosce poi si vede,
ecco. A quel punto lui
la verità, la verità tu la trovi soltanto in quanto la conosci. Basta pensare a questo, evidentemente, fin tanto che io non conosco la verità non l'ho trovata. Quindi vedi che il trovare coincide con la conoscenza.
Bisogna interrogare Dio.
Certo, cioè lui che parla e anche lui che ti fa capire le cose che ti dice, se tu lo interroghi, se tu lo interroghi cosa sta?
Che in questi versetti, più che qualunque altro versetto, fa capire, ma capire più come Gesù si fa strada per il
certo. Va bene?
Sabato 20 giugno 1992, presso casa di preghiera, Vangelo di San Giovanni, capitolo 16. Versetto 17, ciclo C.
Versetto 17. Alcuni dei suoi discepoli si chiesero a vicenda: che significa questo che gli dice ancora un poco e voi non mi vedrete, e io ancora un poco e mi vedrete? E perché io vado al Padre? Nino?
Beh, è tutta l'interrogazione che abbiamo fatto noi adesso, perché certamente sono parole che ti arrivano, ma a capirle ci vuole veramente superare tutto il tuo sentimento, tutte le tue convinzioni, pregiudizi, eccetera. È una cosa che deve venire tutta da Dio.
Tutta da Dio, certo, la luce viene da Dio. Maria, le fine?
Ogni parlare diventa incomprensibile se non si penetra nel pensiero,
ah,
se
certo.
Non si capisce lo spirito di
certo,
chi,
certo.
Chi si porta all'annuncio. No?
Certo.
Perciò si rende necessario conoscere proprio parola per parola.
Sì, ho visto. Ogni cosa va sempre ritradotta nello spirito di colui che ti parla, se vuoi arrivare a intendere.
È sempre una fatica.
C'è sempre una partecipazione personale, perché colui che ti parla, ti fa vedere le cose, crea le cose senza di te, non ti può portare la luce senza di te, per cui c'è questa fatica, la fatica del superamento, mi capisci? Di tutto quello che arriva a te senza di te, delle cose sentimentali, cose sensibili, cose che, di cui magari si convinta, di tua sicurezza, tutto va superato, perché va ritradotto, cioè va visto dal punto di vista del Padre, dal punto di vista di Dio.
E dopo questo superamento da parte nostra, che il Signore ritorna, come vedrete, no? Non è detto che rimanga sempre, perché avremo altri annunci da capire.
No, la visione al Padre è una visione eterna, quindi resterà sempre con voi, non c'è più un andare e venire. L'andare e venire è prima.
Allora tu hai una chiave su tutto.
E infatti, in realtà, restando sempre con voi, vi condurrà a vedere la verità in tutto. La verità in tutto.
Io vi posso capire, domani mi viene
un po'. No, non c'è quel domani, nella vita eterna non c'è quel domani, certo, che tu ci puoi fare. Oggi c'è questo domani, nella vita eterna no. Domenico. Santo.
È un'ascensione
dello spirito, perché tutto quello che Dio fa arrivare a te, tu lo devi portare al Padre per vederlo nuovo, e quella novità di quel vedrete, del secondo vedrete, mi capisci?
Sì.
E bisogna arrivare a questa novità. Per cui la cosa non c'è perché tu la vedi, la cosa non c'è perché tu la senti o perché tu l'hai sperimentata, la cosa c'è perché Dio.
Perché Dio dà lo spirito, è l'unico che
perché Dio è così, cioè le cose, ecco, tu le vedi nella verità di Dio. Fino a che tu le vedi nella tua verità, tu sei nel relativo, mi capisci? Certo. Perché tu dici, sì, logico, vero, qui c'è una mosca, che ronza, eccetera, quanto, la vedo, la tocco, esperimento, è relativa, capisci? A me, cioè, ma non capisco il significato. Il significato mi è stato da Dio, mi capisci? Bisogna arrivare lì. Franco,
Gesù dice queste cose del posto di prima della sua morte.
Se lo dice a noi, lo dice a tutti, perché lo dice chi legge. Non sei tu che leggi. È questa parola che Dio ti fa arrivare in questo momento qui, non puoi dire sono io che in questo momento qui sto leggendo, ma è Dio che ti sta facendo arrivare questa parola che allora era per loro, adesso è per te.
Quindi come lo sono, arrivare anche nel pensiero del mio io.
Ah, si capisce, ma è tutto il parlare, tutto il Vangelo entra nel pensiero tuo io, il Cristo parla nel pensiero tuo io, il Verbo si incarna proprio perché parla al pensiero nostro io. Perché noi nel pensiero nostro io vediamo tutte le cose dal nostro punto di vista. Se Dio vuol comunicare qualcosa, deve scendere, capisci, a questo livello qui dove noi ci troviamo. E attraverso questo poi dopo condurci, prima di tutto farci capire che è necessario che dimentichiamo noi stessi, che superiamo il pensiero nostro io, tutto il nostro mondo, i nostri sentimenti, eccetera, per incominciare a guardare le cose dal punto di vista di Dio, se vogliamo entrare nella luce. Ma tutto questo processo qui, capisci? Ma questo avviene nella vita di ognuno di noi.
Cos'è proprio che ci fa morire noi stessi?
Dio. La verità di Dio ci fa morire noi stessi. Sapendo che noi non siamo Dio. E questa convinzione. Per cui tu accetti la morte. Perché si accetta la morte? Chi è che accetta la morte? Dalle mani di Dio. Soltanto se tu l'accetti dalle mani di Dio, tu lo puoi accettare. Tu non puoi accettarlo. Senza Dio tu non puoi morire te stesso. È Dio che ti dà la capacità. Ti convince. Per cui tu muore te stesso con la convinzione di quel che fai. Non muori mica te stesso per imposizione. Dio non te lo impone mica. Vai all'inferno, ma Dio non te lo impone. Non ti impone, capisci? Perché è lui stesso che ti dà l'io. E questo io che diventa un'ostia da offrire a Dio, capisci? Ecco, perché tu sei il Dio, tu sei la verità, non io. Allora io dimentico me stesso per guardare a te perché tu sei. Io non sono. Ecco, allora, ecco, ma è sempre Dio che dà a noi la capacità di superare noi stessi. Da soli noi non ci superiamo mica, da soli noi facciamo la trottola. Da soli tu dici io devo morire me stessa, ma tu lo ripeti come se dicessi io devo andare a Cuneo, ma fino a che tu ci vieni a Cuneo, a Cuneo non ti vai. È quello stesso, io devo morire, tu puoi dire mille volte al giorno, io devo morire me stessa, ma tu stai sempre pensando a te stesso. Non puoi morire te stesso. E soltanto se un altro parla con te, quindi ecco Dio, un altro che parlando con te ti dà la possibilità ti dà la possibilità, non è detto, non è detto, perché è come uno che ti invita a cena, ti dà la possibilità, non è detto che tu vada, però ti dà la possibilità.
Mi dà la possibilità di ascoltare.
Ti dà la possibilità di ascoltare, cioè ascoltare cosa vuol dire? Non pensare più a te, non pensare a te, pensare all'altro, a quello che l'altro ti, di, quello di cui l'altro ti parla. Capito?
È questo che è il momento fa con Giovanni il Vito. Questo io che ad un certo momento diventa ostia che deve prendere. Cioè, a un certo, momento. Perché prima ci sono tutte le altre cose da offrire. A un certo momento arriva un punto che Dio chiede di offrire.
Guarda, ti è facile offrire 1.000 lire, ti offrire il fiabetto, ti... E a un certo momento Dio dice, senti, tenti le 1.000 lire, tenti tutti i tuoi sacrifici, andate, quello che io ti chiedo il pensiero.
Ma quello che volevo chiedere, quando mi chiede di offrire le altre cose, me lo dice sempre con una parola, lui me lo chiede, mi parla, perché io
sì, ma è come, non so, un bambino tu chiedi un fioretto, mi capisci? Okay. Certo? Sì, guarda, faccio che dire questo, vedo mangiare la caramella, sì, mi capisci? Ma è tutto un preludio, è tutta un'introduzione, capisci? Ah, poi il grande passaggio è offrire il proprio Dio, mi capisci?
E a questo punto qui, ma è sempre una sua parola, quando mi dice di offrire le cose esterne, quando mi dice di offrire il mio io, no? È sempre una sua parola che me lo invita, perché io non potrei fare niente se lui non mi parla. E quando è che mi dice questa parola di offrire, che ho la possibilità di offrire?
In questo momento.
In questo momento che mi fa arrivare
qui. In questo momento. In quanto ti dice, guarda che devi superare il progetto, io devo capire.
Perché altrimenti,
quando ti fa capire, quando ti fa capire, si
capisce. Sì. E poi volevo ancora chiedere questo. Alcuni dei discepoli si chiesero a vicenda, alcuni, perché non tutti, perché si chiedono a vicenda? E non...
Sì, Anna.
Ma non avrei un problema.
Cioè il fatto che si...
Poi farò una cosa, vero? Perché dice così? Che significa questo poco e non poco? Perché, e dice, è perché io vado al padre. Lui prima non ha detto io vado al padre, l'hanno aggiunto loro, l'aveva detto in un altro modo, questo qui era, renderà a riguardo alla giustizia perché io vado verso il padre, ma lui non l'aveva detto.
Va bene.
E si loro sapevano già.
Ma generalmente si presuppone un po' di intelligenza.
No, ma... Sì, aveva detto a colui che mi ha mandato.
Un po' intelligente vuol dire, capisci, ricordare le cose
che aveva già detto prima.
Sì, ma...
Ecco, il fatto che se lo domandano tra di loro e non a lui, è perché speravano...
Ma sono i nostri interrogativi, mi capisci? E quando ti arriva una parola, è la prima cosa, tu incominci a formare dentro di te le interrogazioni, capisci? Come mai dice questo, quello vuole fare questo, più che interrogare lui, e tu incominci a rimuginare, a dire che se perché ha detto questo, perché ha fatto questo, cosa vuol dire qui? Poi comincia a rimuginare dentro per cercare di capire,
Questo vado al padre, vuol dire che lui va al padre perché noi dobbiamo seguirlo.
Certo.
E vado al padre...
Tutto quello che avviene nella vita del Cristo, come il Verbo incarnato, avviene solo per noi. Lui è sempre col padre, lui non va mica al padre. Se dici io vado al padre, lo dice per noi. Lo dice per sé, lui è sempre. Il padre non mi lascia mai solo. Quando dice io e il padre siamo una cosa sola, evidentemente quindi vuol dire che non va al padre.
Sì, però questo vado al padre c'è il suo lasciare la natura umana.
Certo, sì. Cioè, superamento tutto quello che è relativo, capito, ai nostri sensi, ai nostri sentimenti, al nostro io. Sì. Certamente c'è questa forzatura. Per cui in primo tempo... C'è facile capire le cose perché le vedi, le tocchi, le sperimenti, no? A un certo momento ecco che gli avvenimenti stessi ti costringono a superare quel che vedi, tocchi, sperimenti. Perché? Perché il mondo cambia, non è più così. E devi passare all'intelligenza. Perché tu non capisci più niente. Perché quello su cui prima tu eri sicura, quello è cambiato, non è più così. E perché non è così? E perché è cambiato? E qui se non ti butti nel campo di intelligenza è finito. È finito, tu resti nella bagna, non esi, non vuoi più assoluto. Vedi che c'è questo bisogno di passare l'intelletto a capire il significato di quello che avviene. Ecco, Dio fa venire le cose e tu senti il problema. E allora questi interrogativi, capisci, che ti martellano dentro.
Sì, la meraviglia della parola di Dio è che ci insegna a leggere ciò che ci succede nella vita.
perché diversamente uno patisce il crollo dei valori, il non significato delle cose.
Ma il Vangelo è importante proprio per quello.
Cade all'improvviso sulla testa.
Perché questa... tutto quello che è detto nel Vangelo è quello che... Il Vangelo è ogni uomo lo vive. Tutta la vita è tutto Vangelo, è tutta parola di Dio. Solo che c'è il rischio che di vivere il Vangelo e non capisci niente. Ecco l'importanza del Vangelo. Il Vangelo ti sta interpretando quello che tu stai vivendo.
Quindi succede...
Perché la parola di allora è la parola di adesso. Dio non cambia mica. Quindi se allora ha detto queste parole, e sono le stesse parole che lui dice ancora adesso, perché lui è fuori del tempo. Quindi se allora ha detto questo, è quello che, ecco per cui l'importanza, capisci, del Vangelo. Perché ti sta dicendo quel che Dio sta dicendo a te oggi.
Perché sente il Vangelo, noi cosa diciamo? Il periodo in cui Dio è con noi non lo sappiamo, e diciamo per la gioventù tutto va bene, Dio parla con me ma io non lo so, eccetera. E poi ecco, tu dica il catafascio, i problemi che si sovrappongono, il crollo dei valori, e non capiamo più niente, si cade in crisi, nell'angoscia, eccetera. Invece la parola di Dio è una luce, ecco, che dà il senso del perché di questo, che è necessario un passaggio obbligato per farti fare quel salto di qualità che certo. Diversamente non faresti, perché certo. Noi non ci staccheremmo noi da soli se non certo. Fosse Dio che forza la mano, no?
Ecco. Certo.
Credo che c'è bisogno della luce.
Posso chiedere una cosa? Pensavo ieri sera a questo, no? Che lei dice spesso che Dio sorprende sempre, no? Gesù dice infatti, vi dico le cose in anticipo affinché quando vengo non avviate a, che so, a temere, che so io. Quindi lui le dice in anticipo, di conseguenza noi dovremmo capirle in anticipo e non sorprenderci, no? E sorprenderci invece è, deriva dal fatto che lui è vero le dice in anticipo, però spesso non le capisco in anticipo. Mm. Quando poi avvengono dico, ah, ecco, me l'aveva detto.
Se uno ecco. Ha custodito le parole.
Sì.
Se uno ha custodito ecco. Le parole, no. Ma comunque sembra una sorpresa.
Una sorpresa in quel senso, allora, perché ti fa capire quello che
è una sorpresa. Se uno però ha custodito le sue parole, allora ha l'intelligenza, sì. Perché me l'aveva detto, per cui sì, allora sì. Resta confermato, non resta spaventato, sì, diciamo così, sì, perché dice, sarà difficile, però ho detto di me quella parola che mi ha detto, quindi c'è un senso, quindi allora tu cominci a avere la possibilità di pensare, sì, sì. Se no sei di fronte a una parete, sì, non, sì, sì. Escluso, non, capito? Versetto 18.